Capitolo 17. La trappola. 25 maggio. Beh, Squid, non vedo cos'altro tentare. Proviamoci e speriamo in bene. Benedetto Marcello non aveva nemmeno potuto usare il telefonino per organizzare il suo piano. Era dovuto andare lui stesso a Venezia, all'alba, col suo gondolino, buttare Vito giù dal letto, precipitarsi al mercato delle verdure di Rialto, scivolare silenzioso dentro casa di Margherita Zen per svegliarla con un sussurro nell'orecchio. Una specie di piano era riuscito a metterlo insieme, anche se, come si dice nei modi di dire, era un piano che faceva acqua da tutte le parti. Ma di meglio non c'era. E dunque? E poi, questo sarebbe stato solo un tentativo per far scappare Fulvia Bianchi. Ma dopo, chi lo sa che sarebbe successo? Per il momento però gli sarebbe bastato salvare almeno lei. E alle sue pantegane avrebbe pensato in un secondo tempo. E per male che andasse, si poteva sempre scappare in America. Poveglia sarebbe stata sicura ancora per poco. Ma intanto nessuno ancora aveva pensato di andarli a cercare proprio là. Ed era già giorno pieno a Poveglia, quando una caorlina accostò ad una riva dell'isoletta. Ricordate quando Giovanni Smeraldo raccontò a Fulvia di tutte le meravigliose barche tradizionali che si trovano nella laguna veneziana? Allora non avete certo scordato che le caorline sono quelle un po' grandine ed un po' panciute che servono per trasportare le verdure al mercato dalle isole. Questa apparteneva a Nane Ravaneo, un verduraio di Pellestrina, che vendeva i suoi ortaggi vicino a Campo Santa Margherita, non con un banchetto come gli altri fruttivendoli, ma direttamente sul barcone che teneva ormeggiato ad una fondamenta, cioè ad una di quelle calli che danno sui canali.
Fate presto, ostrega, che arriviamo tardi al mercà. Ma guarda, tin che guaio che me gave messo, ostrega e ostregheta. Se quel boia d'un falier me ciappa, il me coppa.
Beh, Nane aveva i suoi buoni motivi per essere molto preoccupato, visto che doveva trasportare, per dirla di nuovo con un modo di dire, merce che scotta. Infatti, ancora mezza addormentata, una pecora bianca e marrone, bella da far girare la testa, salì sulla barca e si mise giù, lunga sdraiata sul fondo.
Mettiti lì e non muoverti per nessun motivo,
le aveva ordinato Benedetto Marcello, che l'aveva accompagnata al molo e poi dentro la barca insieme a Bepi Scoasser.
ora ci copriranno di ortaggi e così nascosti arriveremo fino a Campo San Barnaba. Lì ci aspettano Vito e Margherita Zen per la seconda parte del piano.
Cosa dobbiamo fare a Campo San Barnaba?
Un travestimento, giusto per arrivare fino a Piazzale Roma. Poi da lì dovrai cavartela da sola. Salti sul primo autobus per l'aeroporto e poi ti infili sul primo aereo. Qualunque destinazione andrà bene. Basta che ti facciamo uscire da questa trappola.
E voi, che farete voi pantegane?
Bella domanda. Non lo so, accidenti, non lo so. Qualcosa faremo. Ma adesso pensiamo a te e a farti riportare la pelle tutta intera fino a Poggio Maestrale.
Ma come ci si deve travestire a San Barnaba?
È una festina di laurea, ma te lo spiego meglio dopo. Dovrai essere attentissima a non farti scoprire. Di sicuro Faliero ha piazzato un cane in ogni campo e in ogni calle. Come ti riconoscono, siamo perduti tutti quanti.
Ma perché non andiamo direttamente a Piazzale Roma con la barca?
Troppo rischioso. È proprio quello che si aspettano e le controllano tutte. Meglio arrivarci a piedi, così non sospetteranno nulla.
Intanto, Nane Ravaneo ed i suoi figli avevano coperto Fulvia e le due pantegane con ortaggi e frutta di ogni genere. Zucchine fragranti, melanzane grosse e carnose, pomodori succosi, insalatine scrocchiarelle e poi mele, pere, banane, pesche zuccherine. Fulvia Bianchi non aveva ancora fatto colazione e si sa, le pecore sono vegetariane. Insomma, la barca non aveva ancora mollato gli ormeggi che la nostra pecorella smarrita e affamata si era già divorata metà del carico.
Ma cosa ti fa?
Si agitò Nane quando vide i suoi ortaggi sparire a vista d'occhio in quella specie di trita tutto della bocca di Fulvia.
Ma guardati! La me magna tutte le verdure la pecorea bea!
Benedetto scoppiò a ridere.
Basta ora! Se no non resta nemmeno una foglia di lattuga per coprirci. Vedo che nonostante tutto non perdi il tuo appetito.
Beh, che vuoi? Queste verdurine veneziane sono proprio deliziose. E se proprio devo crepare, preferisco farlo a pancia piena.
No, se meglio se te fai copare a pancia voda.
Si infuriò il verduraio, che non voleva saperne di vedersi mangiare tutta la sua merce prima che arrivasse al mercato.
Ma dai, Nane, ti paghiamo bene, non ti... E si te copano anche a ti, chi sei che me paga? Se mi prendono, acchiappano anche te. E a quel punto ci sarà solo da pensare a chi ci paga il funerale. Voga e stiamocene tutti zitti, che è meglio.
E con ciò, non un'altra parola, uscì dalle bocche dei nostri amici. Finché non arrivarono a Campo San Barnaba, dove trovarono ad attenderli Vito e Margherita Zen, con un gruppetto di ragazzi di circa 20-25 anni. Erano gli amici del fratello maggiore di Margherita, tutti studenti universitari. La Caorlina attraccò. Saltarono tutti dentro e circondarono Fulvia e i due topi, in modo che da riva nessuno potesse vederli. Lei notò subito Vito e Margherita.
«Ma tu non sei la bambina che mangiava da sola da Pinto l'altra sera? E tu, non eri tu che mi servivi la cena? Benedetto mi ha detto che eravate d'accordo con lui e che l'avete aiutato a salvarmi. Grazie, non mi scorderò mai di voi!»
Margherita e Vito ricambiarono, ma non c'era tempo per le chiacchiere. Si misero subito al lavoro. Le ficcarono in testa una parrucca blu, poi una barba finta sul mento, un paio di occhiali scuri con due occhi storti dipinti sulle lenti, un reggipetto con due arance dentro ed una specie di sottana pantalone verde che ricordava più o meno la coda della sirenetta.
«Beh, ma che è sta roba?»
chiese lei.
«Ma carnevale non è a febbraio?»
«È una festina!» Ogni volta che uno studente si laurea qui a Venezia, i suoi amici lo portano in giro per la città. Gli fanno gli scherzi più assurdi e lo fanno vestire in modo ridicolo. E quello deve lasciarsi far tutto senza mai protestare. Poi gli cantano le canzoncine zozze. Le sentirai dopo.
Beh, a me pare una buffonata.
Sì, credo anch'io, ma in giro ce ne sono tantissimi di questi gruppetti e i cani non ti noteranno.
Speriamo che non mi notino nemmeno i fotografi. Quelli non aspettano altro che di beccarmi ridotta in questo stato. Sai che figura se vado a finire su Monella 2000 conciata così?
Appena la pecora top model fu travestita, il gruppo di giovani festanti scese a terra, circondò la pecora dottoressa e tutti insieme si avviarono verso Campo Santa Margherita, il tradizionale ritrovo degli studenti veneziani, la patria delle festine di laurea. A questo punto, per andare avanti col racconto, dovrei usare alcune bruttissime parolacce. E il problema è che è davvero difficile raccontare gli avvenimenti senza scrivere tutte le rime delle canzoncine che vengono cantate in occasione di queste assurde festicciole. E d'altro canto tutti i veneziani le sentono in continuazione, così come gli tocca anche vedere quegli osceni manifesti che vengono appesi dappertutto, con le caricature degli studenti freschi di laurea, tutti nudi, che fanno e dicono cose ancora più oscene. E allora, se addirittura i vigili li lasciano fare senza dargli nemmeno una multa, anche io dovrei avere il permesso di dire qualche parolaccia. Però non me la sento proprio di fare il maleducato, e allora cambierò un poco le parole della canzoncina, tanto capirete lo stesso quali sono quelle vere. E dunque i giovani festanti camminavano cantando a squarciagola:
dottore, 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 che vai nel tuo cul, bil bol bul, bil bol bul.
Avete capito? Lungo la strada, in campo e nelle calli, c'erano tantissimi altri festini e giovani che cantavano la stessa maleducatissima canzoncina, andando in tutte le direzioni. Ma a noi ne interessa uno in particolare, che si era fermato in un posto che si chiama Campiello Mosca. Si notava che i festaioli erano degli studenti molto strani, perché erano tutti cani. Ma oramai non ci si stupisce più nemmeno se gli studenti sono dei cani, e quindi si può dire che passavano del tutto inosservati, confondendosi nel caos di tutti gli altri gruppetti. Il neodottore era un cagnone grande, nero, con un'espressione particolarmente seccata. E chiunque lo sarebbe stato al posto suo, perché i suoi amici lo avevano davvero combinato per bene. Portava le pinne da sub ai piedi, e alle caviglie gli erano stati legati due lunghi pezzi di spago, con lattine e bottiglie di plastica vuote. Poi gli avevano sistemato una specie di coroncina in testa, fatta con dei rotoli di carta igienica rossa a fiorellini, e lo avevano costretto anche a tenere nelle zampe due spazzole per pulire i bagni, a mo' di scettro. E per completare l'opera, lo avevano spruzzato di schiuma da barba su tutto il corpo, così da farlo sembrare una specie di orso polare, incattivito. Come certamente avrete capito, a Campiello Mosca c'era la banda di Faliero al completo. Avevano saputo, chissà come, che i fuggitivi sarebbero passati proprio di lì. Aiuto! Fulvia Bianchi ed i suoi amici stavano finendo dritti dritti nella trappola, senza immaginare lontanamente cosa li aspettasse. Superarono il ponte di Santa Margherita e poi subito dopo quello di San Pantalon, cantando sempre a squarciagola:
dottore, 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 che vai nel tuo cul.
Dottore, cose? Domandò con un sorriso cattivo e trionfante Marino Faliero, dopo averli bloccati appena giù dal ponte.
Cantate, cantate, piccioncini, che tanto un dottore che vi cura non lo trovate più. Oh, ma guarda un po' chi si vede! Il magnifico benedetto Marcello! Grrr. Abbiamo qualche conticino da regolare noi due, non è vero? E tu, caro Bepisco Asser, lo sai che usare troppo il telefonino fa male?
Bepisco Asser rimase di sasso.
Che ho fatto? Che stupido sono stato! Ho telefonato a mia moglie e mi sono lasciato scappare una parola di troppo.
Anche due parole di troppo, intelligentone! Le hai raccontato tutto il vostro piano. E io ho ascoltato la telefonata nell'ufficio del sindaco, spaparanzato sulla poltrona e con le zampe sulla scrivania.
Scusa, Benedetto, scusa, Fulvia, che ho fatto mai? Potrete mai perdonarmi?
Non disperarti, Pepi.
Cercò di consolarlo il presidente delle Pantegane.
Ci avrebbero presi comunque, prima o dopo. Cerchiamo di morire come dei veri topi.
Poi, rivolgendosi a Faliero, sfidandolo coraggiosamente:
ti fai forte perché hai la banda e il sindaco che ti proteggono, ma sei solo un nanetto vigliacco.
Sì, sì, certo. Questa frase famosa la farò scrivere sulla tua tomba. Maledetto topastro di un benedetto Marcello. Ma di te mi occuperò dopo. La precedenza si dà alle signore. Io sono un gentil cane e non le faccio aspettare le signore. Io.
A quel punto Vito intervenne ed esclamò: «Lei ci tocchi soltanto con un'unghia e finisce dritto dritto in galera!»
«Infatti a te e alla bambina non vi sfioro nemmeno! È la pecora e i topastri che voglio! Voi umani potete andarvene anche subito! Non mi interessate, se non per farvi pestare le cacche di Tigellino!»
Andremo alla polizia a denunciarvi, non la passerete liscia.
Andate, andate pure, accomodatevi. E chi vi crede? Lo sai chi sono io? Sono Marino Faliero, tutta pappa e ciccia col sindaco, io. Non mi tocca nessuno, a me. Ma ora basta con queste ciance inutili. Prendetela!
Fulvia Bianchi era paralizzata per la paura e non si era mossa di un millimetro. Nemmeno si provò a urlare e a chiedere aiuto, ma anche se ci fosse riuscita, sarebbe stato del tutto inutile, perché sarebbe sembrato uno degli scherzi della festina di laurea e nessuno si sarebbe neanche girato a guardare. Tigellino ed Orso, i due cani assassini, le si avvicinavano lentamente, fissandola con i loro occhietti crudeli e spietati. La bava gli usciva dalle bocche ghignanti, che già si stavano spalancando per azzannarle la gola. improvviso le finestre al secondo piano si spalancarono sbatacchiando. Due cani si sporsero dai davanzali e... lasciarono cadere degli enormi vasi di fiori che andarono a fracassarsi con un terribile tonfo sulle teste dei due malandrini. A loro la testa non si ruppe perché ce l'avevano troppo dura, anche per un vaso che cade dal secondo piano. Però gli fece un male boia per almeno una settimana. I due banditi caddero a terra, svenuti sul colpo. Ed erano tanto carini da vedere, arrussare beati e felici, con un bel ciuffo di geranei a decorargli il bernoccolo che gli stava già crescendo sulle zucche vuote.
«Maledizione!» ringhiò Faliero. «Mi tocca fare tutto da solo!»
E si avventò come una furia scatenata sulla povera pecora indifesa. Ma anche lui non la sfiorò nemmeno, perché... fu centrato in testa da un terzo vaso, questa volta di begonie. Colpito in pieno, non svenne subito come gli altri due, ma cominciò a barcollare come un ubriaco, con gli occhietti che gli giravano come delle palline da ping pong impazzite. E poi successe una cosa incredibile, terribile e spaventosa. La sua enorme zanna, la sua micidiale arma, quella specie di spunzone aguzzo, bianco e affilatissimo, che tutti gli altri cani temevano e odiavano, cominciò a creparsi. Prima una piccola fessura, poi un'altra più grande, poi un'altra ed un'altra ancora, finché tutto il malefico dentone si sbriciolò, si polverizzò, finendo a terra come zucchero a velo sul pandoro. Fece in tempo ad ululare prima di crollare a terra senza sensi. A Venezia in tanti ancora ricordano con sgomento quell'orribile ululato risuonare nelle calli.